Questo programma racconta la fede e la speranza di chi cammina con Cristo e ha un desiderio di far conoscere le meraviglie che Dio ha fatto per loro.
Infatti, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio. In questo programma potrete ascoltare meditazione e testimonianze di vita cristiana, affinché anche voi che ascoltate possiate conoscere le vie della salvezza, liberazione e guarigione.
Io Miriam.
Ed io Ruth.
Vi diamo un cordiale saluto.
E vi auguriamo buon ascolto.
Dio vi benedica.
Gloria a Gesù. Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore. Signore, non a noi, ma al tuo nome va la gloria, l'onore, l'imperio nei secoli dei secoli. E ancora in quest'oggi qui riuniti chiediamo dall'alto, Signore, la tua parola e lo Spirito tuo Santo che scenda in noi per darci guida in quello che è la necessità di quanti ci ascoltano e di quanti sono nella necessità e nel bisogno. Così guidaci tu, Signore, per lo Spirito tuo Santo, nel nome di Gesù Cristo, che lodiamo e applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere Romani capitolo 8, dal verso 28 in poi. Ripeto, Romani capitolo 8, dal verso 28 in poi. Il Signore è colui che rallegra i cuori. Alleluia. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuto li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è resuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze né altezze né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quindi c'è un disegno da parte di Dio. La scrittura ci mostra che egli ha scritto i nomi dei suoi figli addirittura prima della fondazione del mondo. E noi notiamo che nel libro dell'agnello già è segnato il nominativo di quelli che devono e che rimarranno fedeli fino alla fine. Come fa Dio a sapere questo? Cari nella grazia, Dio è Dio e sopra ogni cosa è l'unico Dio. Egli ha stabilito un disegno che voi trovate per la parola di Dio avanti la fondazione del mondo. Come abbiamo detto altre volte, aveva prestabilito anche l'agnello per risollevare il genere umano dal peccato prima della fondazione del mondo. E questo disegno, fratelli, ben preciso, è come il disegno di un grande e potente ingegnere che prima di eseguire l'opera di un architetto deve prima eseguire un disegno. E questo disegno, cari nella grazia, è avvenuto nello spirito del Dio vivente. Egli ha prestabilito ogni cosa e tutte le cose scorrono secondo la sua volontà. Alcuni diranno:
è la morte, e le catastrofi, e i bambini che muoiono, e tutti i disastri. E la risposta questa sera è il peccato dell'uomo, la malvagità dell'uomo, le potenze del male che vanno in giro per la terra perché l'uomo gli dà il permesso. Perché dico perché l'uomo gli dà il permesso? Perché se tutti gli uomini si unissero per tornare a Dio, il male non prenderebbe alcun agio sulla terra. Ma anche questo può cooperare al bene, cari nella grazia, anche questo coopera al bene, affinché l'uomo si renda conto che non è la forza del governo, che non è la forza del militare, che non è l'intelligenza scientifica, che non è neppure l'intelligenza religiosa che può cambiare le situazioni del mondo, ma il male viene fuori attraverso l'uomo che ormai cammina secondo il proprio pensiero e disegno, e solo uno può cambiare tutto il male che è sopra la faccia della terra, ed è il Signore Gesù Cristo. La gente dovrebbe comprendere che la benignità di Dio ci ha portato al libro dell'Apocalisse. Ma voi vi immaginate se non c'era il libro dell'Apocalisse? Le generazioni continuavano e continuavano male dopo male. Ma Dio ha stabilito un termine e ha detto nella sua santa parola che come c'è stato un principio, vi sarà anche la fine di tutti i mali. Ma per la Chiesa, per la sposa di Cristo, per quanti vogliono accedere a questa gloriosa testimonianza, egli dice: io ho preparato nuovi cieli e nuova terra, dove giustizia abita, dove la legge dell'amore è la legge di quelle contrade, dove non ci sarà male, dove Dio, l'agnello, asciugherà le lacrime e dove non ci sarà più sofferenza. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Signore, come? Allora forse il mio tumore coopererà al bene? Signore, ma forse i guai economici coopereranno al bene? Ma forse tutto ciò che mi circonda, e allora ognuno potrebbe tirare fuori i problemi familiari, tutti i vari problemi cooperano al bene? Adesso troviamo perché cooperano al bene. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figliolo. Un giorno, predicando sotto l'unzione dell'immagine del Signore Gesù Cristo, qualcuno si scandalizzò perché parlavo di questa immagine. Cos'è questa immagine potente, cari nella grazia? Voi sapete che quando l'uomo fu fatto a immagine e somiglianza di Dio, esso doveva portare avanti quell'immagine e quella somiglianza, ma cari nella grazia, egli cadde, perdendo tutto ciò che Dio gli aveva dato. Ora voi notate la somiglianza esteriore, ma v'è anche un'immagine interiore, e in quella immagine interiore di Cristo ci sono tutto quello che è il patrimonio dell'Iddio invisibile, che in Cristo Gesù è diventato visibile, alleluia. E voi notate che quando essi salirono nel monte della trasfigurazione, poterono vedere il Cristo trasfigurato nella sua gloriosa teofania, e si videro l'immagine della Deità, e si videro l'Iddio reale che non riuscivano a vedere, cari nella grazia, perché molti lo guardavano soltanto in somiglianza di un uomo. Ma in quel monte di trasfigurazione essi videro Dio, gloria al Signore. E così quanti lo incontravano ed erano malati ed infermi, essi poterono vedere Dio. E spesso e volentieri sentiamo alzare la voce che diceva: egli è il figlio di Dio. Perché? Perché in esso vedevano quell'immagine che era stata perduta nei tempi a cagione del peccato. Ma la Chiesa deve prendere l'immagine del Figlio di Dio. Come fa a prendere questa immagine? Fratelli, attraverso quello che egli stesso ha fatto, e dice ad ogni discepolo: chi vuole essere mio discepolo, ogni giorno rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi seguiti. Ora, tutto quello che è la malattia, l'infermità e tutte quelle che sono le problematiche che le famiglie attraversano. Da un lato Dio ci mostra che è il grande liberatore, ma da un altro lato il Signore ci mostra anche una croce da portare a motivo della testimonianza. E ciascuno ha una prova, ciascuno ha un mezzo in cui il diavolo cerca di oppressarlo e cerca di abbatterlo. Ma una cosa è certa, questa sera la Scrittura ci dice: tutte le cose cooperano al bene. Perché? Perché il disegno di Dio è un disegno giusto e verace, e se ha stabilito la prova, l'ha stabilito affinché essa non superi le tue forze, le mie forze, e quella prova, come ha un inizio, ha un termine, perché tutto è sotto il disegno di Dio. E quando l'attento architetto comincia a tracciare una retta, egli sa quando la retta si dovrà fermare, perché già andrà bene per poter sostenere il peso della struttura. E tutto è stabilito, e tutto ha un inizio e una fine, anche i tempi della lavorazione del tempio. Molti perdono di mira qualcosa di importante, che Dio sta edificando un tempio, ed è il corpo del Signore Gesù Cristo. E quando questo tempio sarà edificato, il Signore toglierà la sua sposa. Ora, cari nella grazia, i tempi, le circostanze alla quale investigarono i profeti, alla quale gli stessi discepoli stavano lì ad interrogarsi, sono interrogativi che si portano avanti. Ed è scritto nella parola di Dio: il Signore ancora permette che passa tempo. Non pensare che il Signore abbia a ritardare alla sua promessa, ma egli lo permette affinché gli uomini abbiano ancora un altro poco tempo per potersi ravvedere, perché il tempo ormai è giunto. Ma tutto è sotto il controllo di Dio, anche la tua prova, anche la tua situazione, anche le tue avversità. Quando tu ti lamenti e dici: ma perché queste cose devono capitare a me? Perché io devo vivere sotto questa situazione? Ognuno deve attraversare un disegno, che è il disegno di Dio, e per quello non dobbiamo lamentarci, perché più di noi si doveva lamentare Gesù quando è morto sulla croce per i nostri peccati. Egli poteva dire: io sono giusto e non voglio morire per questo popolo, ma egli è morto, ed è morto per noi. E colui che non ha risparmiato, è scritto qui, il suo figliolo, quanto più ancora non ci darà egli il regno con lui? Allora, cari nella grazia, restando fermi in questa meravigliosa vocazione, combattiamo per la fede che ci è stata trasmessa. Ora, dice la Scrittura riguardo a queste cose: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Qualcuno potrebbe porgli la domanda: Signore, e se io morirò per la mia prova fisica? E se io morirò per tutte le mie prove? Egli ti dice questa sera, secondo il suo santo Evangelo: non temere colui che può uccidere il corpo, ma temi piuttosto colui che può dare la morte seconda alla tua anima. Che giova all'uomo se guadagni il mondo intero e fa perdita dell'anima sua? Alleluia, gloria al Signore. Ma in tutto questo, solo un uomo come Paolo, figura dei santi di ogni tempo, può scrivere alcuni versi che seguono ancora questo testo, e dice così: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Cari nella grazia, questi versi sembrano dare una potente schiarita all'uomo di ogni tempo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sapete se queste parole erano scritte dal profeta Samuele quando era giovane? Sicuramente qualcuno avrebbe detto: vabbè, egli parla perché è giovane. Ma qui stava parlando un uomo di Dio attempato, un uomo di Dio sperimentato, un uomo di Dio che aveva subito combattimenti contro le potenze del male, che era stato in mezzo a falsi fratelli, che era stato anche lapidato, era stato in mezzo all'oceano, aveva sofferto tanto, cari nella grazia, eppure si può fermare come uomo che aveva conosciuto il dolore e la sofferenza, e può dire: chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà la morte? Sarà l'oppressione? sarà forse l'inferno, sarà forse le potenze del male. Niente e nessuno potrà separarci dall'amore di Cristo, perché egli è lo stesso uomo che scrive: io so in chi ho creduto. E in questa grande e meravigliosa realtà di fede egli può sperimentare come uomo di Dio una parola di incoraggiamento per dire alla Chiesa anche oggi nel 2009: fratello, sorella, anche se molte prove sono attorno a te, anche se lo scoraggiamento è presso di te, anche se il peso e l'afflizione ti fanno pensare: ma forse Dio si è dimenticato di me, e forse quale sarà il disegno di Dio nella mia vita? Ricordati che il disegno è nelle mani del grande architetto. Egli ha dato, alleluia, questo disegno nelle mani del suo figliolo Gesù Cristo, il quale, gloria al Signore, giorno dopo giorno, per lo Spirito suo Santo, ci testimonia ciò che sta per avvenire. Ma basta ciascun giorno la propria sofferenza. Ma tutto quanto, cari nella grazia, è solo un passaggio, e questo grande passaggio prima o poi terminerà. E allora quello che oggi tu non riesci a comprendere, quello che oggi ti sembra strano, quello che oggi ti sembra incerto, quando Dio farà terminare tutto quanto, allora tu dirai: adesso ho compreso qual era l'opera del grande mio amato Re. Sapete, quando voi arrivate in un posto, non so se vi siete trovati in una mostra di quadri o una mostra di architettura, e allora sapete cosa succede? Che quando lo scultore o il pittore deve fare vedere la sua opera, prima di mostrarla alle volte può essere coperta da un telo, e mentre tu vedi il telo sai che c'è una bella opera là sotto, la tua mente vuole immaginare come sarà, ma può solo immaginarla, non può realmente vederla, la vede solita davanti a sé, vede quel telo che copre, e la mente comincia a muoversi. Ma quando il telo viene tolto, cari nella grazia, allora, dice Paolo, di qualcosa che non è una scultura e neppure un quadro, può dire: ciò che occhio non ha mai visto, ciò che orecchio non ha mai udito, e le cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, sono quelle le cose che Dio ha preparato per te, Chiesa, che sei stata riscattata col sangue dell'agnello. Per ora noi guardiamo attraverso la fede, e alle volte la nostra fede diventa incerta, alle volte la nostra fede comincia a tremare, alle volte la nostra fede comincia a traballare come quella degli apostoli che in quella barca, dopo aver esaurite le proprie forze, non potendo più reggere la tempesta e il mare, gridano a Dio e dicono a Dio: non ce la possiamo più fare, maestro, aiutaci. Gesù dormiva. Ma pensate che Gesù, alleluia, era estraneo alle loro prove? No, Gesù stava dando un messaggio alla Chiesa di ogni tempo, che gli sembra che stia dormendo, ma mentre lui era dentro quella barchetta che stava riposando, lo Spirito di Dio era attorno a quella barchetta e stava provando la Chiesa, gloria a Dio. E mentre quella Chiesa era provata, gloria al Signore, quando l'uomo abbandona ogni forza umana, abbandona, alleluia, le proprie forze per rendersi: non sarà più la mia forza marinesca, il conoscere le acque, il sapere navigare, l'essere un uomo che ha sperimentato combattere contro i venti. Sapete, Pietro ed erano buoni pescatori, lì, cari nella grazia, egli sperimenta l'uomo arreso a Dio, che c'è qualcuno che può realmente operare quando le forze e quando le circostanze non danno via di scampo. E colui che stiamo noi nominando è il Signore Gesù Cristo, alleluia, gloria a Dio. Né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né altra creatura. Cari nella grazia, notate che in tutte queste parole troviamo che egli mette anche in confronto ciò che è celestiale. Parla di: nessuna creatura può impedirci o separarci dall'amore di Dio. Perché? Perché Paolo è lo stesso scrittore che per lo Spirito Santo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le potenze del male che sono anche nell'aria. Quindi mentre noi stiamo lì a guardare la nostra prova fisica o a guardare il nostro problema fisico, cari nella grazia, c'è un mondo spirituale che combatte contro la Chiesa, ma vi è anche un esercito di Dio che combatte a favore della Chiesa. E voi notate ciò che dice la scrittura di Eliseo quando pregò e Gehazi ebbe gli occhi aperti. Egli disse al Signore: Signore, fa che Gehazi, che ha paura del grande esercito che ci circonda, possa vedere l'esercito che attorno a noi. Guarda per lo Spirito questa sera che attorno a te c'è un esercito che sta sempre attorno a te, perché è scritto: gli angeli del Signore sono accampati attorno a quelli che temono il Signore. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia. Gloria a Gesù. E quando il diavolo si avvicina come quell'esercito potente che andava verso il profeta, gloria al Signore, un altro esercito si mette in movimento, gloria a Dio. L'esercito di Dio aspetta solo l'ordine, gloria al Signore. E immaginatevi quale grande differenza. Il grande gigante deve fuggire, perché sopra quel grande gigante non è che c'è un gigante più grande di lui, c'è l'infinito Dio, alleluia. La partita del diavolo è già persa. Sapete perché? Perché Dio è sopra ogni cosa, e sopra ogni cosa è Re dei Re, Signore dei Signori. Sapete cosa mi viene per ora davanti? Che quando noi guardiamo, sapete, nel mondo si sta lì a guardare quando due lottano, o quando c'è una partita di calcio o una partita di tennis, potremmo citare molti, molti sport. Gli uomini si mettono lì e non si sa chi vincerà. In quella partita si sa che due campioni si scontrano, e l'incertezza sarà fino alla fine, perché fino alla fine il risultato può cambiare. Ma questo nelle cose della terra, ma in questa partita spirituale, dove da un lato c'è Dio e dove un lato c'è il diavolo, già Dio ha vinto, ed ha vinto così in modo potente e glorioso che già nel cielo possono fare festa. La Chiesa può celebrare già Dio quale Re del Re, perché il libro dell'Apocalisse e la parola di Dio ci dice che l'agnello lo ha vinto. Vogliamo applaudire il Re. L'agnello ha vinto, il grande dragone. Oh, gloria a Dio, alleluia. La scrittura ci insegna a non peccare più e non a continuare col peccato, perché il ritorno del Signore è vicino, alleluia. E tutto quello che sta succedendo nel mondo, le calamità, tutto quello che avviene di brutto, è il grande campanello d'allarme che ci mostra che il Signore è alle porte, che il suo ritorno è prossimo, e noi lo vedremo, alleluia. Ed è scritto: ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che tu sei il Signore. Vogliamo applaudire il Re, alleluia, gloria a Gesù. E nel principio, cari nella grazia, avvenne qualcosa che non potremo mai dimenticare. Il primo uomo fu fatto anima vivente, ma il secondo uomo in Cristo Gesù è e viene manifestato per rinascere di nuovo, per essere spirito vivificante. Che differenza c'è tra un'anima vivente e uno spirito vivente generato dalla potenza dello Spirito Santo? Cari nella grazia, la differenza è enorme. Nel primo uomo è potuta entrare la caduta. Egli era anima vivente, aveva un corpo che poteva essere corroso dal peccato e che il diavolo trovò come poter entrare. Ma in Cristo Gesù, in questo meraviglioso, reale esempio per la Chiesa, Lui ha vinto la morte, ha vinto la tentazione, ha vinto il peccato, ha vinto l'inferno, ha spogliato le potestà e i principati, ha preso autorità. Egli è il padrone, il re del re, il signore dei signori. Egli è colui che mette un piede nella terra e un piede nel mare e può dire: ogni potestà mi è data in cielo e in terra, perché egli è il signore dei signori. E sapete la meravigliosa notizia biblica? In lui e per mezzo di lui ci sono state date tutte le cose. Alleluia. E cosa avviene? Avviene la medesima cosa che avviene, alleluia, gloria al Signore, nel Bacco. Prima è un verme, ma poi, cari nella grazia, viene mutato e diventa una farfalla. Tutti quelli che entrano in Gesù, alleluia, e vengono trasformati, cosa succede, cari nella grazia? Mentre il mondo non se ne accorge, interiormente avviene questa lavorazione, in attesa che prenderà, alleluia, uscirà fuori quella farfalla che prenderà il volo, gloria a Dio. Questa lavorazione è interna, interiore, e quando si va completando, cari nella grazia, cominciano a uscire fuori i segni di Dio. Notate gli apostoli, erano degli uomini comuni, chi li vedeva, vedeva anche Gesù, diceva: è un uomo comune, sì, ha una somiglianza di uomo. Ma poi da loro uscivano fuori le potenti opere di Dio. Perché? Perché lo Spirito del Signore aveva trovato in loro il giusto territorio per creare l'immagine dell'invisibile Dio. Alleluia. E in Cristo Gesù, che è venuto a dimorare dentro di noi, perché egli è colui che dice: io tornerò a voi, ed è tornato dentro di noi, sta prendendo sempre più forma l'immagine dell'invisibile Dio. E cosa avverrà, fratelli? Che quando questa immagine sarà sempre più completa, le opere, i frutti verranno fuori, e alla fine, gloria a Dio, mentre il mondo vedrà passare i cristiani che testimoniano di Cristo, diranno: questi uomini sono folli, sono pazzi. Ma vi ricordate di Paolo? Noi predichiamo Cristo. Che follia, pazzia! I giudei ci prendono per pazzi, i greci idem, e i savi dicono: questi sono matti. Ma ancora avviene oggi, quando vedono noi che predichiamo Cristo per le strade, dicono: sono pazzi. Ma questa è la predicazione della pazzia. E man mano che la Chiesa si forma, l'immagine si forma, l'uomo d'anima vivente diventa spirito vivente. E quando tutto sarà completato, quando l'opera di Dio sarà completata, allora, vedete, spirito vivente, libro dell'Apocalisse dice, e lo spirito, vedete com'è bella quando il ministero ci guida nelle scritture, questo è il ministero, e lo spirito e la sposa dicono: vieni. Non dice più, cari nella grazia, il corpo di carne, ma lo spirito e la sposa, che è diventata spirituale, dicono: vieni. Perché la Chiesa di Dio non sarà un corpo di carne e sangue, ma sarà un corpo celeste, come dice Paolo. Alleluia. E quando sarà completato, allora la Chiesa sarà rapita in un battere d'occhio, come dice l'apostolo San Paolo: gloria al Signore, noi viventi saremo mutati, gloria al Signore. E cosa entrerà, carne e sangue? No, carne e sangue non possono ereditare il regno dei cieli, ma entrerà un corpo spirituale, alleluia, un insieme di fratelli e sorelle con un corpo celeste. Ma questo non è visibile. Perché dico non è visibile? Se voi passate e guardate quel brutto verme e dite: mamma mia che brutto, allontanate se è il caso pure la mano, ripassate e vedete sempre quel brutto verme. Ma poi se state lì a guardarlo, a un certo punto da quel bacco esce fuori una farfalla meravigliosa. E sapete un'altra cosa importante? Quella farfalla sa volare. La farfalla sa volare. La Chiesa si sta preparando per un miracolo potente. Paolo lo chiama il grande mistero. E sapete qual è il grande mistero? Dov'è il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Questa volta, cari nella grazia, sapete, Gesù è venuto nella terra, amen, ed è venuto con un corpo. Questa volta egli si fermerà nell'aria, come per dire: vediamo le mie aquile, adesso sarà il loro turno. E le aquile questa volta si solleveranno da terra. La Chiesa chiesa si solleverà come Elia, gloria a Dio, e salirà in un turbo con l'esercito di Dio per incontrarsi con Cristo, non sulla terra ma nel cielo, alleluia, in un battere d'occhio, gloria a Dio, alleluia. Che meraviglioso mistero, gloria a Dio, e saremo come Egli è, e lo sposo e la sposa avranno le meravigliose nozze dell'agnello, gloria a Dio, dove la chiesa sarà non solo, qualcuno dice ma sarò invitato, no, sarai la sposa, sarai la parte più intima. Tu ti rendi conto che il Signore, con tutto il rispetto per gli angeli, non ci ha posti come angeli, ma ci ha posto per essere la sposa. E allora, scusate, ma questa sera, in mezzo alle sofferenze, io posso comprendere cosa Paolo voleva dire: chi ci separerà da questo? Ma voi vi immaginate quando passate dalla chiesa e vedete un povero, mamma mia che povero, guardate un altro, mamma mia quello è un barbone, mamma mia quello è un ex prostituta, quello è un ex omicida, quello è un ex ladro. Nel cielo coloro i quali si saranno convertiti saranno re a fianco del re dei re. Solo Dio può fare queste opere, fratelli. E allora a me non importa quale sia il tuo ceto sociale, in quale condizione ti trovi, ho semplicemente da dirti: non fare più bili, come si dice in italiano, per tutto quello che ti circonda. Cercate in primo il regno e la sua giustizia, e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza, e vedrai che val meglio soffrire per Cristo ed entrare in quel regno che campare, come si dice dalle nostre parti, pure per 100 anni. Sapete, gli uomini più anziani sono arrivati a 115 anni, parlo negli ultimi decenni, perché nel vecchio patto diventavano più anziani ancora, raggiungevano età elevata. Ma che giova vivere pure 100 anni e poi perdere la nostra anima, vivere come il ricco Epulone e poi perdere tutto, cari nella grazia. Meglio vivere come Lazzaro e vedere e incontrare il re del re e il signore dei signori. A lui sol savio vogliamo dare gloria e onore, per Gesù Cristo il santo di Israele, benedetti in eterno, amen, alleluia.